dal genio di Freddie Mercury, Queen in generale come gruppo, insomma, questa bellissima canzone di qualche decennio fa, perché questa canzone credo fosse degli anni 70, adesso vado a memoria. Mirko, Mauro, Gigi e abbiamo in regia Bombay, grande Bombay come sempre in regia. Questa è Scusate il disordine.
E buonasera, buonasera a tutti.
La radio la conoscete, DJ Fox Radio.
Ma lo vogliamo dire che siamo in diretta, Mirko? Lo vogliamo dire?
Diciamo che siamo in diretta. Diciamo questa, che... ecco, allora, che ore sono?
Sono le 21:10. Me lo confermi?
E quanti secondi?
33?
34? 35?
Dai, facciamo tutta la puntata così.
36?
Finiamo la puntata con i secondi.
37 è del 1979. Crazy Little Thing Called Love.
Del 79? Ci ho azzeccato, come sempre.
Sei un fenomeno.
Non vi stancate mai di avere torto.
lui è, se sugli anni 80 e 90 è imbattibile.
È il dopo che è un problema.
È il dopo che mi frega. Mi chiedo cosa ho mangiato ieri sera, non me lo ricordo.
Sì, perché comunque, vabbè, dopo insomma, oramai inizia a avere una certa e quindi no.
Abbiamo la stessa età, quindi... Anzi, sei più vecchio di me di qualche mese.
Di due o tre mesi.
Quindi non puoi... Gigi anche, ci segue a ruota comunque Gigi.
Vabbè, però
la nostra età.
Sono molto più giovane di voi.
Diciamo che tra i 20 e i 25 anni, dai. Per gamba tu. Per gamba ancora no, dai. Allora, martedì scorso non eravamo in diretta, eravamo registrati, perché c'era la zona rossa.
Le limitazioni del
CGL, quindi non si poteva uscire. Quindi noi siamo
però molto... è stato bello riascoltarsi.
Sì, cioè, è vero, non ci capita mai. No, sì.
È più simpatico riascoltarsi, vero? Perché noi comunque ci siamo tenuti nella chat nostra di WhatsApp e abbiamo commentato.
Abbiamo fatto un gruppo d'ascolto.
È stato simpatico.
Ce la siamo registrata e ce la siamo ascoltata.
No, poi allora, è tanti anni che non ci riascoltiamo più, perché è tanti anni che andiamo in diretta, no? Ricordiamo, questa è l'ottava stagione di questa trasmissione, quindi
l'ottava stagione,
mentre nella prima stagione noi registravamo e basta, eravamo solo io e Mauro,
esatto,
in un box, in un garage di quel di Cologno.
Poi la radio era agli inizi, aveva pochi programmi, per cui la mandavano in onda 3-4 volte.
Sì, andava in onda il giovedì pomeriggio dalle 3 alle 4, bravo, e poi andava in onda in replica il sabato e andava in replica anche la domenica.
Sì, tre volte.
Te lo vorrei dire, anzi te lo dico, amico, però tutte le cose migliori del mondo sono nate in un box.
È vero, la Apple.
Io te lo dico, eh.
Hai ragione, la Apple, la Microsoft... Amazon,
Amazon.
Hai notato che inglese
che slag?
Che inglese è perfetto.
Mangiato una mini reaction shock. Esatto, hai preso ripetizioni.
Sì, sono andato. First reaction shock. Wow. Sono andato da lui, insomma, è molto bravo.
Obviously.
This decision is a decision. Brexit is Brexit. Molto semplice. Facciamo la prova al microfono prima di iniziare, insomma, poi prima di mandare una canzone facciamo la prova al microfono, come giusto che sia.
Siete in fondo?
Ok, funziona
tutto.
Stava dormendo. Fai bello che lui è da solo, chiuso, e tiene la mascherina, perché anche se da solo... Shepard, Learning to Fly, questo è l'inglese che ho imparato adesso con il nostro amico.
Ma a me su Facebook ogni volta ultimamente si sta aprendo una pubblicità che dice impara l'inglese dormendo? Sì.
Beh, io facevo già le superiori, sto lavoro qua, non è che anche Gigi, no Gigi?
Sì, io sono un maestro di inglese.
Lo facevate mettendo il libro sotto il cuscino, non funziona.
Cioè, posso dirlo, io tutte le materie.
Sì, la storia, la geografia, tutte le materie. Allora salutiamo Marco, Robby, Roberta e Alessandra che ci stanno ascoltando, Carlo che ci sta ascoltando, Cristina che ci sta ascoltando.
Quanta gente.
Li salutiamo tutti insieme in
sono
batteria.
Sono tutti i nostri fans.
Tutti i nostri fans, sì, tranne di Gigi.
Tranne
di Gigi.
Salutate a tutti.
Tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso, esatto. C'era una volta.
Io saluto tutti i miei creditori.
Che ti aspettano qua fuori sempre.
Sì.
Per l'autografo sull'assegno. Ma tanto l'assegno è cabrio, quindi insomma.
Quindi saluto Giovanni l'ammazzacapre,
Ciccio l'impulsivo, un po' questi suoi i personaggi.
Sì, no, c'era già un altro disc jockey che aveva la gente che lo aspettava.
Non facciamo nomi così evitiamo la denuncia. Però c'era, c'è ancora.
C'è una cosa, diciamo, che succede frequentemente nel mondo delle radio.
Vabbè, purtroppo noi personaggi famosi siamo così.
Certo.
Ma noi non faremo come
ci piace un po' giocare d'azzardo. Intanto capita di perdere, capito? Io gioco al gioco del frisone.
Che cosa
il gioco frisone è uno, tu fai con le dita quante e devi indovinare quante dita hai nella mano.
Ma cioè,
facciamo un esempio: quanti sono questi?
Due,
perché sono due. Esatto. È difficile come molto gioco. Difficile, stai attento.
È un po' tipo quello di un numero.
12
13 ho vinto io, dammi i soldi. Quei giochi un po' semplici che però piacciono,
mi fregano sempre.
Allora, a proposito di giochi, parlavamo prima degli anni 80 e degli anni 90, mi è venuto in mente quando con Mauro
si giocava. Sì,
con Mauro ci conosciamo da una vita, no?
Sì, allora, vi ascolto. Però non te ne vantare di questo.
Allora Carlo ci scrive: vi ascolto perché ho finito il confetto Falqui. Non capito se è... comunque ha molto anni 80 anche il confetto Falqui,
lo prendiamo come complimento?
Sì, a me non è un'utilità.
Era quello Falqui, basta la parola.
Bravo, basta la parola.
Falqui.
Mi è venuto in mente, parlando degli anni 80, ho avuto questa, diciamo, questo di flash di quando con Mauro andavamo in Piazza Italia. C'erano i videogame, no?
Piazza Italia, io mi ricordo due cose. O la nostra amica che poi è diventata...
Non facciamo nomi.
Oppure
sono interessato a questo argomento. Vabbè, comunque, sala giochi c'era.
Sala giochi, c'era il bar che aveva una volta. Sì. I bar, per quelli più giovani non lo sanno, una volta tutti i bar avevano il flipper.
Sì, almeno il flipper e il biliardino.
Biliardino sarebbe il calcio balilla, per quelli che sono un po' più sofisticati.
Il barrucchello.
E tutti avevano i cabinati, che sono i camion,
erano i videogiochi.
I videogiochi, quelli mettevi dentro la 200 lire, perché non era 200, era la 200 lire, e avevi diritto a una partita. C'era sempre il campanello e la fila, no? Che i giovani di oggi non sanno cosa sia fare una fila per giocare ai videogame, perché giocano sulle console, allora, no?
Certo.
All'epoca le console non c'erano.
Poi non sanno cosa vuol dire scassarsi i pollici per far...
Bravo. E c'erano i joystick del Commodore 64 che avevano proprio la leva, si spezzavano perché tu ti ingrifavi talmente tanto. Una cosa mi ricordo, una volta ho comprato il Nintendo, sono uno dei primi Nintendo, no? Questo mica ho comprato il Nintendo, e l'altro dice: ma ce l'hai il calcio? Sì, il calcio, è il primo gioco che compro. Ma la gonfi la rete quando segni? Perché la bellezza era quando la palla entrava.
Muoveva la rete.
I primi videogame del calcio erano.
Erano praticamente delle stanghette.
Delle stanghette che si muovevano, delle personaggi stilizzati, tutti quadrati.
Comunque, una grande differenza tra i videogiochi di una volta e di quelli di adesso è soprattutto lo schermo. Perché prima, quando diciamo ti arrabbiavi un attimino, ci potevi dare un colpo ai videogiochi di una volta e non rompevi lo schermo. Non lo fate adesso.
Si spacca.
Perché romperete.
Vabbè, rompiamo
il televisore.
Ci scrive anche Cizzi, ci dice: attenzione, che la discoteca che frequentavo io non aveva il flipper senza gambe appoggiato a terra.
Sì,
non dico a cosa serviva, però, perché non si può dire in radio. Dai, per politica di corre.
Ma dove andava Cizia? Al plastico andava.
Dice, lo faccio capire con una parafrasi. Allora, praticamente in questa discoteca il flipper era appoggiato a terra perché era frequentato da un certo tipo di clientela, di una certa, diciamo, capito, tendenza.
Io vorrei conoscere la storia di
Plastic.
Beh, può darsi Plastic. Chi ha chiuso qualche anno fa? Una discoteca molto.
Ma che videogiochi vi ricordate? Che videogiochi vi ricordate?
Io ricordo Guerrilla War. Bubble, che era quello dei due ragazzi.
Delle palline, no?
Poi c'era Donkey Kong.
Vabbè, Mario Bros. Il primo Mario Bros.
Super Mario Bros.
Poi Mario Bros. Poi chi c'era ancora?
Il Tetris.
Il Tetris, quando uscì il Tetris, è stata una rivoluzione. Era un gioco molto stilizzato, ma molto, molto accattivante.
Poi c'era il giochino delle Olimpiadi che dovevi schiacciare i due bottoni.
Bravo, a me piacevano molto gli sparatutto, no? Quelli.
Ah, sì, bravo.
Poi c'era Ghost and Goblin, che erano quello gli zombie che uscivano tu e ammazzavi gli zombie.
Ah, è vero, quel con che lanciavi la spada.
Bravissimo.
E poi c'era un Colt.
Wonder Boy.
Il Pac-Man.
Pac-Man,
devi mangiare
Pac-Man, sì. Esatto, assolutamente. Va bene, mandiamo una canzone nel frattempo, poi andiamo avanti a parlare magari dei videogame. Scarlet Pleasure, Déjà Vu. Sai cos'è un Déjà Vu, Mauro?
è quando tu vedi una cosa e dici: ah, questa l'ho già vista.
Bravo.
Beh, so anche la spiegazione.
Ah sì, come, anche certo, tu sei psicologo, quindi giustamente.
In psicologia, lo dico.
Quindi spiegaci.
Praticamente c'è una leggerissima cortocircuito fra l'apparato
tra le sinapsi.
Visivo, tra le sinapsi, no, tra diciamo le funzioni della visione e le funzioni cognitive. Per cui tu riconosci l'oggetto che vedi qualche frazione di secondo dopo, e quindi hai l'impressione di vivere questo déjà vu.
Ah, bene. Allora, poi noi parlavamo
Bravissimo.
Parlavamo di videogame, no? Prima dei videogiochi, poi noi siamo cresciuti per i videogiochi, siamo forse la prima generazione che cresce con i videogiochi.
Sì.
Allora, a questo proposito abbiamo chiamato Eric, che è un nostro amico.
Ma guarda un po', ce l'avevamo lì in linea.
Lui è un bravo doppiatore e nello specifico è un doppiatore di videogame, no? Di videogiochi. Ciao Eric!
Ciao a tutti!
Come va?
Bene, grazie. Voi come state?
Ah, sì, no, tutti bene. Sì, qua facciamo sempre un sacco di macello, quindi ci divertiamo tanto e picchiamo Mauro ogni tanto quando lui fa... Cioè, lui è uno psicologo, quindi è una persona molto seria. Noi per farlo entrare nel vivo poi della trasmissione, un po' lo picchiamo, un po' lo prendiamo in giro, però lui...
certo, va bene. Per drammatizzare un po'.
Esatto. Allora, parlavamo di videogame, no? Quindi noi ci stavamo domandando, mentre negli anni 80 i videogame erano quasi tutti... abbastanza avevano poco doppiaggio, perché poi c'era un po' l'introduzione che era quasi sempre in inglese, non si capiva niente. C'era poco doppiaggio, mentre poi negli anni 90 invece le cose sono cambiate radicalmente, no? E oggi i videogame sono dei veri e propri film, dei veri e propri capolavori, no? C'è tanto lavoro dietro, insomma, in generale.
Sì, esatto. Più che altro c'è stato veramente un passaggio enorme di tecnologia. Sono cambiati in maniera veramente, veramente radicale.
Sì.
I videogiochi sono passati, come hai detto giustamente tu, da muti a completamente parlati.
Sì.
Quindi c'è stata veramente una rivoluzione.
Sì, perché io faccio tipo negli anni 80 i videogiochi erano Mind the Gap, tipo così, parlavano, tre parole, sempre la stessa cosa.
Sì.
Oggi invece no, invece oggi, ehi, presto, spara, cioè tipo così, ripariamoci, oppure cose così, sì, granata, cioè cose...
Esatto, adesso sono diventati tutti logorroici, per nostra fortuna. Ma io guarda, vi dico una curiosità, se posso vi dico una curiosità.
Certo, assolutamente.
I videogiochi di adesso, quando c'è appunto un'esplosione che dicono granata, il nemico arriva da destra,
sì.
Quello che noi anche insegniamo, perché io ho uno studio...
Sì, adesso ne parliamo.
Facciamo formazione di doppiatori. Noi insegniamo appunto che il personaggio del videogioco non parla al protagonista, ma sta parlando a chi sta giocando, a chi gioca al videogioco.
Ah, ecco, sì.
Perché adesso è tutto un avviso, devono avvisarti che arriva la granata, devono avvisarti che devi spostarti. È un mega tutorial praticamente.
Sì, no, a me piacciono molto gli sparatutto, devo dire che mi prendono molto, no? Io ho giocato a un videogame che si chiama Viet Cong un po' di anni fa.
Sì.
Ed ero presissimo.
Era figo Viet Cong.
Poi ho giocato anche Viet Cong 2. Bello anche quello, sì. Un po' meno, però sì, ti prendono di brutto, insomma, i videogame. E in effetti si sentono delle voci di professionisti nei videogame, cioè non c'è la voce tipo Gigi che parla, che sembra Lino Banfi.
Oh, metto a sfocire.
Ciao, sono io.
Perché, Gigi, come sarebbe un videogame di pugliese?
Vedi se butti la granata un attimino. Sarebbe così. Non reggerebbe il videogioco.
Potrebbe essere però l'esercito pugliese che sconfigge.
Shit!
No, adesso tu hai un... Intanto hai uno studio che si chiama Eric Studio, giusto?
Eric Studio,
la X.
Eric Studio, esatto. Sì, per farlo un po' più fantasy.
Certo, con la X è un po' quel... sei a Torino, giusto?
Io sono a Torino, sì, siamo a Torino, in via Viberti. E siamo uno studio di doppiaggio che lavoriamo sia come doppiatori, quindi doppiamo i videogiochi, facciamo anche formazione di doppiatori.
Quindi c'è tutta una parte di educational, sempre nell'ambito del doppiaggio, della dizione, no?
Sì, perché comunque doppiare i videogiochi è diverso dal doppiare un film, una serie, perché purtroppo noi poveri doppiatori di videogiochi non abbiamo le immagini.
Ecco.
E quindi dovete...
Noi non abbiamo... lavoriamo su una cosa che è chiamata la forma d'onda.
Sì,
quindi
io questo
appunto...
Sì.
che voi conoscerete molto bene.
Sì, no, sì,
sì, sì, infatti ora lo stavo dicendo.
No, sì, allora, tu poi il sincrono, perché immagino il sincrono viene messo poi virtualmente, no, al computer.
In realtà è leggermente più complicato perché noi sappiamo quanto il doppiatore originale ha fatto lunga la battuta e che intonazione ha utilizzato. Noi più o meno dobbiamo, se il doppiatore originale l'ha fatta di 5 secondi, anche noi dobbiamo farla di 5 secondi.
Ok, tu vedi,
il computer viene,
vedi il picco, magari capisci più o meno che tipo di intonazione dare? Più o meno?
Esatto.
Okay.
Sì, ma la maggior parte delle volte non abbiamo idea delle immagini che ci saranno nel videogioco.
Okay.
Perché molte volte il videogioco viene doppiato prima di essere finito.
Ah, ecco. Perché comunque ormai quindi, diciamo che i videogame escono già doppiati nelle varie lingue, diciamo, commerciali, no? Come forse anche i film escono già doppiati in tutte le lingue commerciali, no? Mentre forse una volta usciva prima in lingua originale, poi nel tempo magari si doppiava, cioè non era forse immediata l'uscita del film, non so, in inglese, come si dice, facevano forse prima dei censimenti per capire più o meno dove poteva.
A volte arrivavano un anno dopo i film, anche da noi, anche molto di più che un anno.
Sì, adesso.
I videogiochi escono quasi in contemporanea.
Beh, diciamo che comunque i videogiochi, così io non me ne intendo tantissimo, però immagino non sia un mercato in crisi, no? Credo, spero.
Ma soprattutto in questo momento no. Che nel periodo del lockdown ci hanno aiutato molto gli sviluppatori indipendenti.
Ah, ecco,
con cui abbiamo collaborato. Noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con gente dalla Russia, dall'America, dal Giappone, magari gruppi di 3-4 ragazzi che hanno fatto il videogioco e
è suddiviso in tracce, immagino, no? Ci sarà la traccia audio, ci sarà la traccia degli effetti sonori, no? E poi voi mettete la traccia del parlato, immagino. È un lavoro...
Esatto. Diciamo che nel doppiaggio, quello chiamiamolo normale, dei film, noi abbiamo una cosa che è chiamata la colonna internazionale, che è la colonna musica effetti. Quindi noi togliamo l'inglese e poi mettiamo gli effetti sotto, ad esempio, non so, della gente che mangia al tavolo, quindi mettiamo, c'è il rumore di forchette e via dicendo. Okay.
Tipo gnam gnam gnam.
Tipo c'è, cioè, la parte c'è già, diciamo, è divisa in tracce, quindi c'è la traccia secca dell'audio del parlato, e poi magari sono le tracce, insomma, del rumore delle macchine, cose di questo tipo,
oppure la metti... la musica
okay.
esattamente. Invece nei videogiochi arriva la traccia secca dell'audio doppiato senza effetti sonori.
Ah, okay.
Quindi magari c'è scritto, il personaggio dice questa battuta mentre urla e a fianco c'è una mitragliatrice che spara, ma noi non la sentiamo la mitragliatrice che spara.
Beh, dovete lavorare tanto di fantasia comunque per fare...
Assolutamente sì.
Quindi è ancora più complesso di un doppiaggio normale di un film.
Sì, più complesso sì di un doppiaggio normale. Senti, quanti anni hai iniziato a doppiare e con cosa hai iniziato? Quindi direttamente con i videogame o hai iniziato con qualcos'altro?
Allora, normalmente quando esci da una scuola di doppiaggio vai a bussare negli studi di doppiaggio per farti sentire. Ma guarda, normalmente serie, molte volte ti fanno ridoppiare i personaggi, ma magari fanno un cortometraggio, un film italiano dove ci sono degli attori che magari sono bellocci ma non sono bravi a recitare, quindi te li fanno ridoppiare.
È
quello il peggiore, doppiare sull'italiano è la cosa peggiore, secondo me.
Ma invece ci sono delle scene, ho notato, io mi piace, da qualche anno seguo un po' così il mondo del doppiaggio, della dizione, mi piace, non ne sono capace, ma mi piace seguire un po' quello che succede. Ho notato che, per esempio, nei film più vecchi, alcune scene, cioè ci sono scene in italiano, e poi alcune, tipo quello che piange, quello che canta una canzone, rimane quell'originale in inglese, no? Quindi tu, se vedi uno che parla con un accento magari anche regionale, però poi canta in un inglese perfetto, ma si capisce che è una voce diversa, no? Perché a quanto ho capito, forse alcune cose non vengono doppiate, cioè per una volta non venivano poi doppiate, no? Alcune parti, insomma, venivano doppiate le parti comprensibili, poi insomma uno che piange oppure uno che urla magari non veniva doppiato, forse per comodità.
In realtà ci sono diversi motivi. Uno dei tanti motivi è una questione di tempo. In realtà non fare doppiare le urla, le risate, i fiati, via dicendo, sembra che occupi poco tempo, in realtà porta via un sacco di tempo. Un altro motivo invece è perché magari la performance dell'attore, la performance che ha fatto l'attore, appunto, magari ha riso in un modo particolare o ha urlato, in un modo particolare, il doppiatore non è in grado magari di riprodurlo,
di caratterizzarla come l'ha caratterizzata magari lui.
Sì, perché magari quella, l'attore originale ha aggrappato dei cavi, si sta calando da una montagna e ha tutti gli effetti speciali attorno, quindi la voce riesce in un determinato modo.
Senti, quando
siamo in studio,
quando devi fare una voce di qualcuno che è nell'altra stanza, cosa fai? Se ti allontani, ti metti qualcosa davanti alla bocca? Questo mi sono sempre chiesto questa cosa, no? Quando tu devi fare la voce di quello lontano,
allora, allora, molte volte semplicemente si chiama, magari si fa un campo lungo, quindi ci si sposta dal microfono. E già lo spostarsi indietro crea quell'effetto di poi, ovviamente, col computer, gli algoritmi e via dicendo, si fa tranquillamente. Una volta, o ancora adesso, in alcuni studi, se un doppiatore doppia, che magari ha una porta davanti e quindi si sente la voce ovattata, si prende un libro come magari il dizionario e lo si mette proprio tra il doppiatore e il microfono.
Ah, ok, quindi insomma. Si fanno in maniera anche abbastanza artigianale, quindi questi tipi di effetti, insomma.
Sì.
Mi piace molto, poi io ho letto da qualche parte che dice che il doppiatore spesso ci mette del suo, nel senso che magari cambia qualche frase, magari forse i doppiatori, quelli con molta esperienza, no? Gli è permesso di cambiare qualche frase, no? Io sapevo, per esempio, Luca Ward aveva doppiato il gladiatore, forse la frase più famosa del doppiatore inizialmente era "al mio segnale, liberati i cani". Perché gli antichi romani avevano i cani affamati, li liberavano prima della battaglia. Luca Ward, pare, cambiò la frase in quella che poi è diventata famosissima, che è "il mio segnale, scatenate l'inferno", no? È bella questa cosa, cioè, quindi il doppiatore può anche migliorare, no, il film.
Sì, certo. Poi dipende ovviamente se la frase ci sta
se viene accettata.
Stiamo parlando di Luca Ward, che è un grande nel suo lavoro, quindi lui sa benissimo.
Avevo sentito un altro grandissimo del doppiaggio che purtroppo non c'è più, che è Tonino Accolla, e lui è, per chi non lo sapesse, è il doppiatore di Homer Simpson, no? Quello storico.
Sì.
E che lui diceva, quando Homer Simpson dice "mitico", l'ha inventato lui, perché prima non c'era, cioè nella doppiaggio originale americano non c'era questa parola.
L'ha inserita lui.
E poi è diventata, insomma, il cult anche di Homer. Quindi è bella questa cosa, cioè il doppiatore non si limita a curare la parte audio, ma ci mette anche un po' del suo, insomma, un po' di arte in più.
Sì, perché comunque fare un lavoro del doppiatore non è un lavoro singolo, comunque si lavora in una squadra.
Okay.
Quindi se il doppiatore porta qualcosa in più, non deve eseguire come una macchina, quindi c'è scritto questo, devi dire questo. Ovviamente deve attenersi al testo, però se riesce a portare a qualcosa, una miglioria, comunque un qualcosa di buono, ovviamente viene lasciato.
Ecco, sì, un'altra cosa che molti non magari sottovalutano è il fatto che il doppiatore non deve solo avere una bella voce e avere una buona dizione, deve anche saper recitare, no? Perché comunque poi le frasi vanno recitate, insomma, tu non puoi leggere in maniera così asettica, no? E piatta.
Attenzione, sta arrivando
sì,
una
più
bomba.
Più che altro la cosa che manca è l'emozione. Se manca l'emozione, manca tutto.
Sì, infatti adesso Mauro... Mauro stava provando a
doppiare. Attenzione, doppiaci. Sta arrivando una bomba.
Così non funzionerebbe così. Sarebbe un po' troppo piatto. Poi noi abbiamo qua dei casi. Allora abbiamo Gigi che parla con un dialetto, con un accento molto forte barese, anche se non si direbbe. Gigi, di qualcosa
no,
in barese.
Ciao, in barese?
Sì.
Ciumbia, come stai?
Vabbè, insomma, cerca di camuffare. Poi abbiamo Mauro, che lui invece ha un accento, sembra Berlusconi quando parla, ha un accento milanesissimo.
Ce me fa, come tu
sto tentando di dire. No, io ti ricordo questo aneddoto di Mauro. Mauro ha fatto un corso di dizione anni fa. Quanti anni fa, Mauro?
No, due o tre anni fa.
Un
corso di lettura espressiva e dizione.
Lettura espressiva e dizione. La sua insegnante gli ha detto a un certo punto, senti, guarda, lascia stare.
Non è roba tua.
Raccontaci, Mauro.
No, lei, a un certo punto ha detto, guarda, lascia stare, cioè il tuo accento non riesci a coprirlo, fai così. Fai di questo accento milanese il tuo punto di forza.
È l'unica cosa che
e non ci
fare.
Sei comunque riuscito.
No, zero, perché alla fine sono
sì, qua... con la esce così. Allora, insomma. Sì, no, tra l'altro.
No, posso doppiare il milanese imbruttito. Uè, figa!
Sì, però ti dico una cosa.
Facciamo un'ape.
Però ti dico, ti faccio un complimento, ti dico, è successo anche ad Alberto Sordi. Alberto Sordi inizialmente voleva avere una buona dizione, la sua insegnante qui a Milano, tra l'altro, studiava, si lamentava perché Alberto Sordi aveva questa R, no? La guerra,
diceva, l'accento romano.
Alla fine capì che invece era la peculiarità del suo personaggio, insomma, e ne ha fatto un po' il punto di forza anche lui. Quindi io ti auguro di diventare anche te famoso scapolo come Alberto Sordi.
Dai, scapolo, dai. Ce la puoi fare.
Ma guarda che, al contrario di quanto si crede, ci sono dei doppiatori che hanno dei difetti di pronuncia.
Vedi.
Hanno un difetto nella R, nella sì. S. Però riescono a rigirarla a loro favore.
Sì, perché poi diventa la loro caratteristica, poi magari viene anche richiesta.
Certo, no? Difatti fanno molti lavori di caratterizzazione, certo. Lavorano come caratteristi. Però questo non li ha limitati. Allora, una cosa, secondo me è un messaggio molto bello.
Se hai bisogno quindi di un doppiaggio per
un
videogioco,
se non c'è il commenda milanese,
un commendatore milanese o comunque un milanese dice: uè, figa, scappiamo! Cose così.
Arrivano le bombe! Tipo, potremmo fare un videogioco su Pozzetto. Lui secondo me è portato. Facciamo un videogioco.
Pozzetto e Lino Banfi, ecco. Ci siamo tutti e due.
La Madonna.
Possiamo fare un videogame con un Pozzetto e Lino Banfi come protagonisti. Abbiamo già i doppiatori.
Guarda, è nato shit la bomba.
Perché sono due mostri sacri del cinema, della commedia italiana. Potrebbe essere.
Ci sta.
Beh, comunque, voi vi occupate. Quindi voi fate corsi di dizione, corsi di recitazione. Giusto, Eric?
Sì, noi ci occupiamo principalmente di dizione e di doppiaggio. Okay. Il doppiaggio ovviamente è tutto quello che ne concerne, quindi recitazione e via dicendo. Invece facciamo anche poi dei corsi di dizione, perché magari le persone non vogliono intraprendere la carriera di doppiatori, ma vogliono semplicemente parlare bene, perché non so, magari sono dei maestri, dei doppiatori, dei venditori, e quindi hanno voglia semplicemente di parlare bene.
Sì, anche perché è importante poi come si dice, l'espressività nella parlare, anche per vendere, no? Insomma, tu se sei un buon venditore ed hai una buona locuzione, insomma, sei avvantaggiato rispetto...
Anche se nei mercati, insomma.
No, al mercato c'è bisogno.
Si sentono queste...
Sì, va anche
queste espressioni di
potrebbe
di
essere anche utile. No, io ogni volta per prendere in giro loro due dico: io quando ho fatto un corso di edizione online dove mi è piaciuto molto, no?
Ma senza audio,
era senza audio,
era scritto.
Un corso di edizione online mimato, no, mi è piaciuto molto. E allora per prendere in giro dico: allora guarda, intanto si dice Piero e non Piero.
Piero.
Poi si dice Giorgio, e quindi sono sempre quelle le stesse parole, settembre, sono sempre le stesse parole che dico.
Ma la cosa bella è che chi studia dizione viene visto come un matto dagli altri. Giustamente, vorrei dire, perché parla.
E invece, per esempio, una cosa che ho visto, perché io, diciamo, Eric l'ho conosciuto sul suo account TikTok, che il tuo account è Eric. Non mi ricordo più il tuo account, lo vogliamo dire? Se qualcuno ti vuole
Eric
seguire.
Eric Cancanelli.
_ Cancanelli, forse può essere? No.
Sì, underscore.
Con nome e cognome lo cercate, Eric Cancanelli. Voi potete cercarlo, io lo seguo su TikTok e mi piacciono molto le tue storie. E ce n'è uno in cui dici, io una cosa che avevo studiato, perché ho studiato, diceva: non si dice parabrezza, si dice parabrezza.
Parabrezza.
Sì.
Perché è la brezza, esatto, non la brezza.
Esatto, la brezza marina.
E quindi poi
anche
sì?
Di segno, perché fai un segno.
Sì, vedi. Di segno.
Non di segno.
Sì.
Io invece dico parabrezza, esatto. E disegno.
Sì, invece Maurizio, parabrezza, sì, perfetto.
Posso dire un aneddoto divertente?
Sì,
su TikTok,
sì, assolutamente.
Da neanche un mese.
Ah, ecco.
La cosa che mi ha fatto ridere, sì, è che io vedevo sempre per televisione che ci sono i negazionisti di tutto, no? Anche dei terapiatisti, sì, per dire. Sotto i miei video, se guardi nei commenti, ti sono, sì, presentati dei negazionisti dell'addizione.
Ma guarda, sarà Gigi sicuramente, sì, sarà uno di quelli sicuramente.
Io, sì, infatti, io sono contro.
Sì, lui dice, si dice cosa, non cosa, dice. Si dice Nicola, non Nicola.
Così. No, ma veramente sono stati fuori con delle teorie imbarazzanti, che veramente non hanno senso di esistere. Eppure dicono, negano queste, queste cose qua, si attaccano veramente a qualsiasi cosa, è incredibile, io mi faccio un sacco di risate ovviamente.
No, ma infatti poi personaggi su TikTok siamo... Senti, Eric, mandiamo una canzone, rimani con noi?
Sì, certo, certo.
Vai, allora sentiamo, adesso sentiamo Taylor Swift, questa è una ragazza molto molto carina che ci viene a trovare settimana prossima, Bombay. Ci va Taylor Swift, noi ci speriamo sempre, noi lo diciamo, magari ci ascolta e ci viene a trovare, ma sarà difficile. Bentornati in studio, scusate il disordine, DJ Fox Radio, abbiamo al telefono Eric Cancanelli dello studio Eric Studio di Torino, studio che si occupa di doppiaggio in generale, ma in particolar modo loro sono specializzati nei videogame, nei videogiochi.
Mirko, la posso fare una domanda? Una delle mie, posso?
Allora, posso? Sì, fammi leggere prima. Allora, Carlo ci chiede, Carlo da Milano ci chiede, ma si doppiano anche film porno? Questa è una domanda forse simpatica.
Vabbè, è la domanda che volevo fare io.
Non avevo dubbi. Però noi te la giriamo, magari è una cavolata, però noi te la giriamo, Eric. C'era un doppiaggio anche lì.
Allora, guardate, mi è capitato.
Vedi, allora non è...
Mi è capitato. Abbiamo fatto una collaborazione diverso tempo fa con un sito molto famoso, insomma, non posso dire magari il nome.
Sì, Gigi lo conosce sicuramente.
Ovvio. Sono abbonato.
Conoscono tutti, ovviamente. Diciamo che recentemente ha avuto dei problemi in questo sito. E noi abbiamo, per alcuni produttori che hanno chiesto, noi abbiamo fatto questo lavoro qua. Solo che non è come pensate, noi abbiamo soltanto doppiato l'introduzione.
Quelle rimangono originali.
Tipo, buongiorno signora, sono l'idraulico.
È originale, sì, perché...
Tipo, buongiorno signora, sono l'idraulico. Questa è la parte iniziale.
Esatto, c'è un tubo che perde.
Questo, ok. Vabbè, vedi. Ma comunque il mondo del doppiaggio.
Mirko invece faceva la controfigura nei film. Faceva le scene pericolose.
Sì, ma c'è, guarda, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è un lavoro, ha un nome che adesso mi sfugge, fai una googolata.
Sì.
Che è quello che si occupa, quello e quella, che si occupano di tenere vivo, diciamo, il desiderio negli spezzoni.
Il flapper.
Eric è un intenditore, il flapper. Non mi veniva adesso il nome. Ecco, non mi veniva il nome proprio azzeccato con me. Vabbè.
È quel mondo
è un nome che avevo così in testa.
Sì. È quello, ecco, Gigi vorrebbe fare quello da uomo, però. Vero?
Sì, beh, certo, ovvio. Sì, certo.
E c'è quel lavoro lì, insomma, che potrebbe essere un lavoro anche interessante per qualcuno. Dipende.
Ad oggi tutto va bene.
Dipende chi ti capita sotto le mani, però insomma.
Lì è il rischio del mestiere.
Rischio d'impresa.
Minimo di rischio.
Eric, invece, poi tu mi dici, tu hai iniziato molto giovane a fare questo. Hai iniziato molto giovane a fare il doppiatore, no?
Sì. In realtà io ero molto giovane quando avevo proprio iniziato ad approcciarmi al mondo artistico.
Quindi
io ho iniziato col teatro.
Chi ti ha aiutato poi, no? Ti ha aiutato tanto poi per fare il doppiatore, insomma, il teatro, no?
Ma guarda, ti dico, il teatro e il doppiaggio dipende, perché a volte cozzano un pochettino. Nel teatro si tende a dare troppo, perché ovviamente bisogna farsi sentire dalla prima fila fino all'ultima. Invece nel doppiaggio, avendo il microfono molto vicino, basta un sospiro, un fiato, una frase, sussurro che dai già l'intenzione.
Sì, perché poi col gain del microfono puoi aiutare, insomma, puoi anche urlare di meno, insomma, con i microfoni sensibili.
Esatto. Molti dei nostri allievi che sono, appunto, magari fanno teatro, gli diciamo fai un pochino meno. È sempre meglio andare a togliere che dire fai di più, ovviamente.
Sì, certo.
A togliere, eccetera. Però comunque c'è un pochino questo gap tra uno e l'altro, voglio dire, una cosa non esclude l'altra.
Sì. Ma poi comunque ci sono anche degli esercizi che si fanno, no? Cioè, tipo si fa friggere la gola, si dice qualcosa del genere.
Ma se stai dietro agli esercizi che si fanno sia a teatro sia nel doppiaggio, sembriamo un branco di
cose strane. Sì, articolazione, si muove.
C'è chi si fa la R, chi mette la penna in bocca.
Me la ricordavo. La R, la penna in bocca, oppure tutte le parole con la T finale.
Cosa vuol dire?
Che dovevi leggere un testo mettendo la T finale in tutte le parole. Tut.
Quando non quando si tende a non pronunciare l'ultima lettera della parola.
Perché ti mangi magari un po' le parole finali.
Ah, beh, sì, allora,
quindi devo mettere la T finale?
Sì, però come esercizio prima di farlo. Ah. Cioè ti leggi un testo e dici ogit,
adesso
andato.
Parliamo così.
Prima o poi farò un corso serio di dizione. Così
Mirko, la tua dizione va benissimo così.
sì. Io poi tra l'altro sono di origine sicula, ma sono cresciuto in mezzi pugliesi, quindi molti mi scambiano per pugliese. Ma tu sei pugliese, no?
Beh.
Poi insomma... Anche il posto in cui vivi influenza.
Più la fisionomia pugliese che l'accento, eh.
Sì?
Sì.
Ah, per la pancia, dici tu.
No, questo è un complimento. Prendilo come complimento.
Eric, ti volevo dire, voi state facendo i corsi in questo periodo, come li fate online, in presenza? Insomma, questo è un periodo un po' particolare.
In
quindi...
DAD?
Ma allora, riusciamo a fare i corsi online, alcuni corsi siamo riusciti a farli in presenza, ovviamente rispettando tutte le normative, disinfettando... Certo. Tenendo le dovute distanze e via dicendo, per fortuna stiamo riuscendo a farli e a portarli avanti.
Meno male.
E con grande sorpresa ci sono un sacco di persone che sono interessate a questo mondo. E noi non ce lo aspettavamo, sinceramente.
Vedi.
Sia giovani che meno giovani.
Però.
E quindi sì. Siamo veramente contenti.
Beh, Cristina ci scrive: ma che interessante il doppiatore. Non ho capito se è interessante per la voce o se è interessante magari andare a vedere il TikTok. Poi tu hai TikTok o hai anche Facebook, anche qualcos'altro? Hai Facebook,
sì, allora,
mi sembra anche,
Facebook,
no?
Facebook, Instagram, basta cercare semplicemente Eric Studio, quindi... R-I-X Studio, tutto attaccato, sì. E ci trovate.
Ci sono tutte, insomma, ci sono tutti gli indirizzi, i modi per contattarvi, no? Cioè chi abita dalle parti di Torino...
Sì, basta anche semplicemente andare su www.ericstudio.com.
Qui c'è anche il sito internet.
Siamo in perenne aggiornamento online, siamo nati neanche da un anno. Prima abbiamo lavorato come freelance.
Bene. Voi siete una squadra di quante persone?
Noi adesso siamo come insegnanti siamo tre persone.
Ok.
Io e la mia collega Cristina Robasto.
Sì.
Che anche lei è una doppiatrice, siamo gli insegnanti. Poi collaboriamo ancora con un altro ragazzo che si chiama Andrea, che ci aiuta, che ci aiuta, lui è un doppiatore molto bravo, ci aiuta sia appunto per nei doppiaggi sia per i corsi.
Ah, bene. Avete uno studio, immagino voi, no? Vostro, dove registrate?
Sì, abbiamo uno studio. Sì, abbiamo uno studio e noi abbiamo deciso appunto di non fare un home studio, ma di lavorare appunto proprio in un posto fisico, perché noi volevamo dare appunto importanza al doppiaggio. Molte volte sono capitati dei clienti che ci dicevano: guardate, siamo andati in un home studio, ma che cosa succede? Mentre entravi in casa passavi dalla cucina, dal salotto.
Sì. Poi stato il doppiatore si alza e dice: vado un attimo a girare la pasta e arrivo. Non era proprio il massimo, diciamo. Una scena un po' il maestro dirigevano di Alberto, tornare Alberto Sordi, no? Dove c'era lui che dava le lezioni di canto, poi ogni tanto andava a girare andava a girare la verdura, il minestrone, cose di questo tipo.
Eric, ti è mai capitato di giocare con un videogioco da te doppiato? E ti sei emozionato a risentirti?
Sì, ma allora, io rimango di quelle nella cerchia delle persone che la propria voce non piace.
Ah, ok.
Quindi molte volte ho giocato un videogioco dove mi risentivo io, però ho sempre un pochino di soggezione.
È un po' strano, forse. Senti, ma tornando sempre al maestro dirigevano, no? Alla fine del film, il maestro dirigevano, il grande cantante, no, quello era Bravo Bravissimo, forse, invece, l'altro film. C'era un bambino che era bravissimo a cantare, aveva una voce bassa, molto bella. A un certo punto era molto piccolo, cresce e la voce gli cambia completamente.
L'adolescenza cambia la voce.
Nel tuo caso, avendo tu iniziato molto presto comunque a sfruttare la voce, è cambiata molto la tua voce? È diventata più profonda?
Allora, sicuramente dopo che ho fatto il corso si è abbassata, ma perché si impara ad utilizzare il
diaframma,
la parte vocale in modo diverso, quindi il diaframma, la laringe, il palato molle, via dicendo, quindi sicuramente è diventata più chiara, ma si è anche abbassata.
Ah, bene. Ecco, io dovrei lavorare tanto, per esempio, mi rendo conto quando quelle poche volte che ci riascoltiamo, perché noi andando sempre in diretta non riusciamo mai a riascoltarci, o meglio, scarichiamo poi la puntata, ci riascoltiamo quando abbiamo tempo, no? Adesso martedì scorso, essendo la zona rossa, abbiamo preferito registrare qualche giorno prima e mi sono riascoltato. Quello che noto sempre è che parlo troppo veloce, mi mangio le parole. Questa è una caratteristica mia.
Ma lì è un problema di tutti, ti dico.
Vabbè, amico...
Dovrei fare magari...
Sono ingrassato a forza di mangiare le parole.
Sono anche ingrassato a forza di mangiare le parole, questo è anche vero. No, dovrei forse fare tipo di scioglilingua, cose di questo tipo, credo,
sì,
no?
Ma guarda, se mi stanno ascoltando i miei allievi adesso, e so che alcuni mi stanno ascoltando, io li sgrido sempre, perché dico, andate troppo veloci, andate più piano.
Giusto.
Dovete... Forse... Perché la gente ha bisogno di, forse di dire... troppe cose, no? Deve sempre parlare, invece bisogna dare importanza alle parole, perché le parole sono solo parole, voglio dire.
Sì, sì, no, bisogna avere...
La parola è una convenzione.
È un po' come cantare, forse, bisogna andare a tempo, no? Bisogna avere una metrica, bisogna avere, insomma, bisogna scadenzare un po' le parole. Io parlo molto veloce, questo forse ho iniziato a fare radio molti anni fa, molto giovane. E una volta si usava tanto, negli anni 80, anni 90, primi anni 90, si usava tanto il DJ che parlava un po' come... c'era, tu sei molto giovane, non te lo ricordi, c'era Super Classifica Show.
Esatto.
E c'era DJ Super X che parlava tipo ciao amici, siete felici? Oggi è la Domenica delle Palme, per dire. Parlava così, con tutte queste foga e intonazione.
Doveva enfatizzare quello che diceva.
Era un po', diciamo, il DJ più parole diceva in un minuto e più era virtuoso, no? In realtà non è proprio così, insomma. Bisogna farsi capire,
sì, diciamo, sì, ogni lavoro ha, poi ovviamente ha le sue caratteristiche vocali. Nel parlare normalmente molte volte anche i professori dicono io parlo, faccio delle lezioni interessanti, però si addormentano tutti. Ma forse perché il modo in cui le dici che è sbagliato.
Sì, il tono forse anche, no?
Magari tenere sempre una stessa volume, una stessa ampiezza, no? Cambia.
Sì. No, assolutamente un mondo interessantissimo, Eric. Magari se ti va qualche altra volta ci risentiamo. Magari anche quando fai qualche lavoro particolare ce ne vuoi parlare, insomma.
Tipo quando devi doppiare un porno.
Sì. Quando devi doppiare un porno, qua c'è Mauro che si presta.
Se lo
doppio,
mi mando anche il video.
Lui che altro lo fa per il video, lo fa Mauro.
Di più.
Poi c'è il progetto di Gigi che è di fare radio mimata. Non abbiamo ancora capito.
Lo sto portando avanti da 6 anni.
Sono anni che dicevo voglio fare il DJ, il Mimo voglio fare.
Primo
DJ della storia. Primo speaker che mima. Va bene, Eric, allora, se siete dalle parti di Torino, se volete fare anche online un corso, potete andare a Eric Studio, potete contattare Eric Studio su Facebook, su TikTok, su Instagram, sul sito ericstudio.com. Trovate Eric, che è molto bravo, l'avete sentito, abbiamo parlato un po' del suo lavoro. Non è detto che lo faccia pure io, Eric, magari se riusciamo a farlo online.
Ma io vi aspetto a braccia aperte.
No, verremo sicuramente a trovarti. Tra l'altro noi abbiamo uno studio a Torino, lo studio 3, noi abbiamo lo studio 1, lo studio 2 a Colonia Monzese, lo studio 3 a Torino, e c'è in progetto anche per prendere un quarto qua in Lombardia. E quindi può darsi che magari un giorno che veniamo a Torino... Ti veniamo a trovare, ti chiameremo.
Assolutamente.
Va bene?
Assolutamente.
Grazie Eric della compagnia, è stato gentilissimo.
Ciao Eric.
Ciao.
Grazie tante della tua telefonata.
Sta cercando di non far sentire l'accento barese.
Mi sono andato anche calmo, hai visto?
The Kid Leroy. Allora, scusate il disordine, siamo tornati, stiamo facendo un po' di stupidini qua perché con Gigi non si riesce mai a essere seri per almeno 5 minuti di seguito.
Ottimo, direi.
Allora, abbiamo ascoltato il bravo Eric che ci ha parlato del mondo del doppiaggio, in particolar modo del doppiaggio dei videogiochi.
Ah, pensavo a altri doppiaggi.
Bello.
Ci ha dato i suoi contatti, Eric, e noi adesso daremo i nostri. Che ne pensi, Mirko?
Sì, hai ragione.
Che bello
aggancio
professionale.
Hai visto? Gli ho dato il là.
Bravo, potete, se volete, ci fa molto piacere, scriverci a scusate il disordine, anzi, faccio la voce impostata, visto che abbiamo parlato con
il dottore. Bravissimo.
Potete scrivere, se volete, a scusate il disordine web, @gmail.com. Anzi, lo faccio come il DJ degli anni 80.
Ah, sì, bravo, così.
Se volete, potete anche chiamarci al numero 351 96 026 12, lo ripeto, 351 96 026 12. Poi cosa abbiamo ancora?
Ma che abbiamo anche una pagina Facebook?
Abbiamo anche una pagina Facebook allo splendido indirizzo di scusate il disordine. Facciamo così.
Ma che abbiamo anche una pagina Instagram?
Potete vincere un soggiorno a Gardaland per 4 persone. Esiste ancora Gardaland?
Sì. Lo apriranno prima o poi.
Sì, prima o poi lo riapriranno. Poi abbiamo una pagina Instagram che è...
Scusate, disordine web.
Poi
abbiamo
basta.
Eliminato punti basta. E
sì, sì, perché avevo affidato questo compito a Gigi, l'ho iniziato a fare. Scusate, punto, il punto, underscore, disordine, percentuale, slash, e tutte le cose. Quindi, insomma, era un po' più complicato. Ma... Scusate, disordine web, ci trovate più facilmente.
Yes.
Potete anche venire qui, se volete, volete venire a trovarci, a Colonia Monzese, in via Volontari del Sangue 4, giusto?
4.
Sfugge 4.
So. Vabbè, no, c'è, quarto, l'insegna quarto, fuori.
C'è l'insegna fuori che è scritto DJ Fox Radio. La porta è aperta, potete entrare.
Prendete vedete, quello che volete. Se vi
se raccomando, vedete, però bussate con i piedi.
Se vedete la luce rossa con scritto on air, non entrate perché stiamo registrando. Allora, Mauro, sì, dici qualcosa.
Volevo, stavo leggendo un post del signor Distruggere che voi conoscerete.
Sai che ho intravisto un'amica di Facebook, Agata, ogni tanto pubblica e commenta anche. Anche tu vedo che commenti ogni tanto,
sì, io li
questo signor Distruggere, ma non ho capito benissimo che cos'è.
Allora, praticamente cosa succede? Ci sono delle pagine Facebook,
sì,
di vengono chiamate mamme pancine, sono delle mamme che hanno da poco avuto dei figli, sì, e hanno questa strana abitudine che anche se i figli hanno oramai 12-13 anni contano il tempo in mesi. Dice, ah, okay, il mio bambino ha 136 mesi.
Ah, bello.
E hanno delle teorie un po' strampalate. Ma ci sono due rubriche, o rubriche in particolare, che mi piacciono. Una, sì, è quella del venerdì sera, è praticamente la rubrica del sesso.
Si guarda caso, dove, guarda caso.
Dove queste donne descrivono le loro esperienze sessuali, che sono un po' tristi.
Ma non erano ma sono delle MILF, quindi questo...
Sì, però cioè, le descrivono come le descriverebbe, non saprei dire, cioè sono... tristi, cioè sono dei racconti un po' tristi di questi mariti, insomma, che fanno delle cose bizzarre, poi dopo loro hanno delle abitudini strane, perché non usano gli anticoncezionali, sono un po' contrarie, non usano i preservativi.
Okay.
Quindi o forniscono immediatamente, diciamo, degli attrezzi per pulire, ma il sistema anticoncezionale più diffuso è il doccino.
Okay.
Che dopo, giusto, un po' di ricerche,
che pratiche diverte, no, com'è che no, quella era un'altra roba, sempre di Elio Strettese, no? L'autoerotismo a base di doccino c'era,
ecco, l'ho preso lì, e quindi dopo l'atto prendono questo doccino che montano proprio sul sifone della doccia e fanno un lavaggio profondo.
Ecco. Okay. Che uniscono l'utero al dilettevole.
E poi ogni tanto qualcuna si lamenta perché dice: ma com'è possibile? Ho fatto il doccino,
sì,
e ho seguito anche, non so, il
consiglio, metodo Ogino Knaus.
Esatto, eppure sono rimasto incinta.
Forse...
Poi ce n'è un'altra invece che è una specie di, la chiamano la tuttologa, che dà dei consigli. E non so, uno gli dice: senti, ma mio marito è un po' nervoso, cosa posso fare? Dice: guarda, la ricetta è questa: 4 gocce di lattuga, 2
gocce di lattuga,
di finocchio, 30 gocce di Sanax.
E via.
Sarà sicuramente la lattuga, dico io. Però un'altra rubrica che mi piace molto è quella:
Shock.
Esatto. È quella dei segreti dei nostri mariti.
Ah, sì?
E questa la fanno il giovedì.
Il giovedì.
E quindi praticamente loro si confessano e spiegano un segreto del marito.
Sì.
E alcuni sono agghiaccianti, perché c'è qualcuno, vabbè, sono state fuori delle cose. E questo qua mi ha fatto un po' ridere. Se volete lo leggo.
Vai,
mi tolgo una curiosità.
Impostato, però, mi raccomando.
Un po' mi vergogno di questa cosa di mio marito, che comunque è successa anni fa, da poco sposati, quando ero incinta, ma so già che in tante criticheranno questa sua leggerezza, con una G sola. La punteggiatura è sempre scarente, quindi io cerco,
certo,
di... Praticamente, quando ero incinta, io non volevo fare sess, perché non dicono mai sesso, è volgare.
Sì. Però sess con i puntini.
Per non traumatizzare il bambino nella pancia.
Vabbè, certo,
perché
certo.
Se no dopo magari ti cresce anche col bernoccolo.
Sperando.
E se l'analico...
No, cazzo, sperando, infatti, sperando che ha la testa in su.
Infatti. First reaction, shock.
Shock. Va bene, quindi lei non voleva...
Stavo pensando a sta cosa del bambino a capo giù, vabbè.
Solo che non sapevo se si era messo a fare da solo con le... Solo che non sapevo che si era messo a fare da solo con le bistecche nel termosifone.
Sì, roba triste, anni 80, oltretutto.
Ero da mia mamma. Ma attenzione, sì, tu ti domanderai come fai a saperlo. Adesso te lo spiega.
Come se ne è accorta?
Me ne sono accorta e lui me l'ho confessato. per via di tracce sotto il termosifone, quindi ecco, ecco già questo è arrivato, ha sì, fatto il certo. Lume, no? Sia perché erano venuti a cena degli amici suoi e uno aveva trovato in pelo in mezzo alla carne fatta alla griglia.
Perché sulla mucca non ce l'hai i peli.
Attenzione, perché io sono bionda, quindi non poteva essere no, il mio certo. capello.
Anche
e
perché,
mio marito...
attenzione, però c'è da dire una cosa. Lui invece ha i capelli neri?
No, mio marito tiene i capelli rasati perché li sta perdendo, puntini puntini.
Però attenzione, guarda che anche la donna bionda ha la barbisa nera, eh? Questa è la legge del Galbusera. Certo. Attenzione, perché potrebbe essere anche lei.
Aspetta che c'è il finale.
C'è il finale. Shock, esatto. Comunque, lei dice, tranquille tutte... Abbiamo fatto finta che era un cappello del macellaio e buttammo quella fetta.
E lui l'ospite disse:
non si può, questo è un segnale che qualcosa mi puzza. Questo significa che qualcosa
forse sì, in effetti.
Mi state tramando. Significa che qualcosa non va.
No, certo. Sarei curioso di leggere qualche commento.
Sì, i commenti sempre delle mammine, no? Sì. Che dicono: chissà che imbarazzo per tuo marito quando si è accorto del problema. Beh, in effetti.
Beh, certo, certo.
Vabbè. Ma almeno buttarla la fetta dopo aver fatto quella cosa.
Ecco quello che costa la carne.
Certo, e c'è certo. subito la polemica, perché uno risponde: certo, si vede che tu i soldi li trovi sugli altri. Scusa. Quella era ancora buona.
Certo.
Se l'è trombata.
Ma certo. Ancora... Tra l'altro, io ti posso dire che in molti ristoranti probabilmente.
Ma succede.
Succede pure peggio.
Giovanna invece, anima pura, risponde: non ho capito. Cioè, questo qui è tipo, sei amici miei, cosa sì, ma avrà, non ti sei opposta.
Avrà bisogno di un disegno, eh.
E Jenny? Poi Jenny invece è possibilista. Dice: alcuni mariti, quando non possono stare con le mogli, vanno dalle mignotte. Almeno sai che non ti tradiva e non hai motivo per essere gelosa.
Ti tradiva con la mucca, però.
Esatto.
Vedi il lato positivo, giusto.
Certo. L'altra, Veronica, invece sognatrice, dice: sì. Hai detto che non è più successo e che eri incinta, quindi ora sei mamma. Ha visto?
Sì, lei ha visto già il lato positivo. Lei è andata oltre.
Finale, Pollyanna.
Ma vabbè, è giusto. Perché le mogli sono così.
Perché se dice che le mogli sono buone care, ma a un certo punto rompe del cazzo.
Però sotto un punto di vista puramente... Diciamo che a me non gli ha messo le corna.
No, no, infatti, donna, secondo me, cioè, allora l'unico suo errore è stato quello, diciamo, di riutilizzare la bistecca. Anch'io l'avrei ributtata.
L'avresti buttata tu o l'avresti impanata? L'avresti impanata, conoscendoti.
No, ma io il mio problema è che io ho i termosifoni, quelli moderni.
Ah, quelli moderni, quindi non puoi fare
la bistecca.
Vabbè, dipende.
Allora, c'era questa leggenda negli anni '80 di qualche compagno di classe adolescente. Negli anni '80 andavamo più o meno alle medie, no? Nelle elementari medie. Quindi c'era qualche compagno adolescente, anche prima anni 90, su questo, e raccontava, no, che la sua tecnica, diciamo, di stimolazione della donna, no, cioè non, negli anni 80, negli anni 90 non si ciulava come si ciula oggi, cioè prima di avere il numero di telefono di una tipa, che era il numero di telefono di casa, quindi non quello del cellulare, passava un milione di anni.
Corteggiarla.
E ti facevi tanti di quei film in testa che quando arriva il momento di ciulare non hai neanche più voglia, no? Perché ormai era una che...
Hai fatto talmente fatica.
Infatti. Però c'erano quelli che ti dicevano: ah, no, io prendo la bistecca, la metto nel calorifero, la faccio scaldare. Dopo che fa questa bistecca, chiedevano tutti: la rimetto nel frigorifero. Capito? Ma che schifo.
Vedi,
non se ne accorge nessuno. Poi c'era un'altra tecnica, che era la mano morta, che non è quella che vai a toccare.
Lì, sì.
Che praticamente mettevi la mano sotto la coscia, la facevi addormentare, in modo che quando poi tu facevi, diciamo, i tuoi lavori di falegnameria, poi sembrava la mano di qualcun altro,
e lì,
no?
Infatti quelli più attenti al particolare si facevano anche lo smalto, no?
Perché certo, perché così. Invece poi c'erano quelli fighi come me.
Come facevi tu?
Che erano più sgamati, perché un mio cugino mi aveva dato la battuta pronta da dire, no, io quando dicevo: ma tu, come possiamo dire quel termine senza essere maleducati? Ma tu fai lavori di falegnameria? Io me le faccio fare. Era questa, capito? Il figo era, dovevi avere la risposta pronta, capito? Perché poi c'erano queste domande, no?
Sì, invece.
Comunque c'era un famosissimo Frames, adesso mi direte subito il titolo, dove utilizzava una torta di mele.
American Pie. Ma Mauro era spesso al macellaio in quegli anni, mi ricordo. Comprava proprio la carne trita, non so come mai.
Mauro era il macellaio.
Naturalmente queste sono cose di
Ci vogliono i boom.
Sono persone pericolose queste. Si devono fermare.
Queste sono cose che ti fermano.
Poi scusami, la bistecca la si arrotolava, no?
Va ora in onda? Quando Mauro aveva i capelli.
Bisognerebbe capire meglio comunque questa tecnica.
perché cioè, si arrotolava la pista, quello che ho capito, si arrotolava la pista e si infilava nel termosifone.
Vorrebbe qualcuno, Bombay, tu mi sai, tu c'è la faccia di uno che questa tecnica la utilizzava in quegli anni, io la verità, no, scusa, usavi l'hamburger. La Svizzera, guarda, si chiamava la Svizzera una volta, no, l'hamburger non si chiamava la Svizzera una volta.
La Svizzera si chiamava prima.
Sì, sì, è vero, c'era, perché poi a un certo punto ha cambiato nome, si sono arrabbiati gli svizzeri.
Ma secondo me, sai, poi in realtà probabilmente l'hamburger è il panino con dentro la Svizzera, più correttamente, sì, secondo me. Poi dopo un po' così per assonanza, per...
Non lo so, bisogna approfondire.
Viene
ce lo
chiamata
per la prossima volta.
No, studiamoci, sì, questa cosa, sì, sulla Svizzera, è importante. Allora, il 15 gennaio, io stavo dando un'occhiata così, stavo guardando tra un sito porno e l'altro, vedo che il 15 gennaio compie 20 anni, un sito che ha cambiato un po', ha cambiato realmente, ha cambiato il modo di studiare, di informarsi dell'umanità. Quindi fa 15 anni Wikipedia.
Ma dai!
Sì, sì, il 15 gennaio del 2001... In realtà il 15 gennaio 2001 è nato Wikipedia in America, poi però a fine 2001 è arrivato anche in Italia e in altri paesi, diciamo, principali del mondo. L'era Wikipedia inizia con Hello World, il saluto che accoglie i primi visitatori del sito wikipedia.org. È nato dall'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e di un filosofo, Larry Sanders, un filosofo assunto da Jimmy Wales. Nel messaggio pubblicato sul frontespizio si invita il visitatore a spendere 5-10 minuti del proprio tempo per inserire, sai, sapete, è una enciclopedia autocostruita, no? Ognuno può dare valore a questa enciclopedia. Questa cosa a molti sfugge, no? E ti dicono, l'ho letto su Wikipedia, quindi sicuramente è giusto, no? Non è proprio così. Nel frattempo salutiamo Gigi che ha iniziato a seguirci, ciao, e ci ha scritto, ciao, ci sono anch'io. Gigi, grande esperto di bistecche nel calorifero. No, sto scherzando, non lo so.
Gigi, Gigi, ho appena sentito
se
la bistecca
per chi si musica fosse messo in onda, fosse venuto in onda, fosse venuto in onda, è un lapsus freudiano.
Grazie a tutti per essere venuti.
Perché domani è la giornata sull'orgasmo. Non so se vengo, però. Allora, parlavamo di bistecche.
Mi immagino adesso tutti alla costa verso il frigorifero a prendere le bistecche.
Certo, certo.
Abbiamo creato uno scompenso biochimico.
Oh, ma non tiratele fuori dal freezer che rimanete attaccati.
Allora, poi Gigi dice, Wikipedia per lui è arrivato troppo tardi, era già grande, quindi ha dovuto studiare sui libroni alla Harry Potter nelle biblioteche polverose della zona di Baggio. Ah, poi dice comunque, lui giustamente non disdegna nel dare il suo consiglio, attenzione, quel tipo di il pollo è più tenero. C'è anche, giustamente, perché poi ognuno insomma deve che si specializza, insomma, sì, cerca quello
devi
che...
battere la carne,
forse sì.
Così la rendi un po' più morbida.
La famosa vecchia d'elefante. Dicevamo, Wikipedia nasce 20 anni fa, inizialmente era un sito per l'informazione di musica pop, musica in generale. Poi viene così convertito in enciclopedia generica. Il termine hawaiano, che vuol dire veloce, è wiki. Quindi wiki, diciamo, è una enciclopedia veloce, insomma, è un termine.
Mi sono sempre chiesto cosa volesse dire.
Vedi. Entra anche nel Guinness dei primati nel 2008 come enciclopedia più grande in assoluto e tra i 6 siti più popolari del mondo. Questa è la stima però del 2015. E comunque i numeri non lasciano dubbi, perché dicono che ci sono 291 edizioni in 291 lingue, 35 milioni di articoli, 495 milioni di utenti che mensilmente consultano Wikipedia.
Io sono un grande utilizzatore, perché io sono curioso ogni volta,
sì,
che vado
su. Confermo.
Ah, vedi. Tenete conto che nel settembre del 2007 l'edizione in inglese di Wikipedia ha tagliato lo storico traguardo di ben 2 milioni di voci, diventando così la più vasta enciclopedia mai scritta dall'uomo, ragazzi. Ha superato anche l'enciclopedia di Jongel del 1407, che ha detenuto il primato per 600 anni. Poi è arrivato Wikipedia e naturalmente ormai non ci sono più paragoni, no? Perché si aggiorna in continuazione.
Anche perché è aggiornato dagli utenti stessi, no?
Secondo me sì. Secondo me da questa sera metteranno anche la bistecca come la tecnica della bistecca.
Però adesso sono curioso di googlizzarla.
Prova a vedere se c'è questa tecnica. Nel frattempo noi mandiamo una canzone, Bombay. Bombay, mettimi la bistecca per favore.
Stava già provando adesso nel calorifero dello studio di regia.
Uno scaldasalviette. Perché potrebbe essere anche utile lo scaldasalviette, insomma, adesso una volta non c'era, gli hanno dato lo scaldasalviette, quindi puoi esplorare nuovi mondi, Bombay, vai. Red Chili Peppers, Snow, Mauro, siamo in onda.
Ah, sì, scusa.
Basta, posa la bistecca, per favore.
No,
non possiamo
via.
Parlare di bistecca, ragazzi. Allora, Gigi ci scrive, finalmente siete tornati, almeno un po' di risate in questo periodo di merda che sto passando.
Oh,
grazie.
Che bello.
E poi Gigi ci dice sempre, finalmente un po' di musica buona. Ormai in radio si sentono solo cani tanti. La Cristina, la nostra amica Cristina che ci ascolta sempre, ci scrive che siamo dei pirla.
Bene, ma io lo prendo come un complimento.
Certo, e dice, stasera vi sento in forma. E poi scrive, Gigi posa la bistecca. No.
Comunque, questa cosa della bistecca, faremo una puntata.
Sì, sì, dobbiamo capire.
Studiamo.
Quali
comunque,
sono?
Io devo dire che ho un amico cardiologo, sì. Francesco, che saluto, che sì. Lavora all'ospedale di Treviglio, e lui mi dice che non è un luogo comune che arrivano persone con oggetti
di tutti i tipi.
Capita molto spesso.
Vedi.
Capita molto più spesso di quanto immaginiamo, certo. E lui ha questa cosa divertente, sì. Che fa per che esce nella sala d'attesa e dice: allora chi è quello che c'ha la lampadina nel culo?
Ah, vedi.
Sì, dice,
è un mattacchione,
Sì, sì, due, tre di notte.
Vabbè, capirà, io guarda, Gigi sono andato a recuperare in ospedale più di una volta.
Sì.
Mi chiamava
maledetti Wuster.
Mi chiamava, quello chiamavano il signor Ayali. Per vari motivi.
Dunque, lei ha una lampadina nell'ano, è corretto?
Sì, 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 così. È vero.
È corretto.
Ma com'è successo?
Corretto. Ma è bello che spesso dicono: sono caduto sul, no?
Sulla lampadina.
Poi giustamente Gigi ci dice: ma Nanuccio? Il Califoggiano?
Nanuccio oggi ci lavorava.
Ah, mannaggia.
Ah,
dobbiamo... ah, tra l'altro Gigi...
No, tra l'altro avremmo potuto chiedergli qualcosa su come hanno vissuto loro questa...
bistecca con il termosifone.
Alzata di ingegno,
no,
che
allora,
c'è stata in America.
Gigi, che fa l'infermiere, ci dice... fidati che arrivano
sì,
in pronto soccorso.
Certo.
Infatti io da allora non uso solo attrezzi
certificati, omologati. Tra l'altro Gigi dice: conosco bene Gigi. Lo chiamiamo il signor Amadori.
Condividiamo lo stesso nome, quindi lui
certo,
si ricorda.
Certo.
Fantastica canale. E invece
sì,
ci ha scritto Leonardo, sì. Dicendo: oh cacchio, io ho il riscaldamento a pavimento. E quindi niente.
E lì dove
Bombay è pure allo split a casa, è triste. Una volta sua moglie l'ha beccato sulla scala in alto. Che stai facendo?
No, sto facendo Spider-Man.
bravo. Va bene.
Attenzione con le stufe a pellet.
Lì secondo me c'è uno.
Diciamo, non fatelo a casa.
Abbiamo rovinato la generazione, non so quante persone adesso.
Sì, no, perché adesso i ragazzi, sai, non sono abituati, magari no.
Ma adesso vanno tutti sta bistecca, se la guardano, se la rigirano.
Sì, negli anni 80, perché adesso, sì. Adesso secondo me basta dare 5 euro.
Però sono un po' curioso di capire, ci dobbiamo trovare qualcuno che effettivamente ci possa dare.
Ma chi è che l'ha messo?
Anche anonimo.
Gigi, dici qualcosa.
Vedi, sì, Gigi ha mandato un messaggio in questo momento. Ha scritto: Gigi ha la tessera punti da noi. Quindi era meglio con
tessera
scrivergli.
Punti, anche nel senso.
Esatto,
sì, no. Dipende da quello
punti
che
sutura anche. Certo.
No, no. Dipende da quello che estraggono, sì, sì. Loro mi attribuiscono.
Guarda, leggevo un articolo che diceva: spesso sono oggetti introdotti in maniera indebita negli orifizi più improbabili. Molto spesso invece sono aspirapolvere incastrate in, diciamo, utilizzate come idrovora.
Sì, anche questo l'ho sentito. Non fatelo col Dyson,
sì.
È potentissimo.
Don't try this at home.
Perché? Anche questa l'ho sentita.
Sì, sì, e lì però probabilmente fa anche molto male, immagino, no? Perché comunque...
No, perché è il tema del vuoto pneumatico che poi dopo...
Voto pneumatico.
Quindi non vorremmo aver dato delle idee ai nostri ascoltatori, che sappiamo comunque che sono dei personaggi bizzarri.
La prima reazione è stata quella, insomma.
Quindi va bene, no, comunque faremo una puntata. Io propongo anche, amici,
non è vero.
Potremmo proporre come...
Io ho anche l'esperto, perché ho un amico che è un... è un attore di film hard, e quindi invitiamo e magari parliamo con lui di questo tema.
Possiamo invitarlo, abbiamo anche una telefonata per Mauro,
amore,
guarda.
Bellissimo dell'amore, voglio eccola. Sentire tutto tuo nettare di amore.
Ecco, allora, vedi, Mauro, vedi, ti cercano sempre, comunque, devo dire.
Lo so, ma è così, la gente mi vuole bene.
Shock. Scioccato. Va bene, allora, siamo arrivati più o meno in fondo alla...
No, che direi cosa? Che abbiamo anche un due minutini di sforo, però vabbè,
come disse il medico, quello che è arrivato con la lampadina. Sì, più o meno
sì. Anche Cristina, che anche, sapete che anche lei è un medico, dice: è vero, in pronto soccorso arriva di tutto.
Ah, vedi?
Saluta Gigi. No, non l'ha scritto. Saluta Gigi, non l'ha scritto.
Viene aperto la tessera punti anche di lì, no? Non credo.
Ah, vedi, perché Gigi si intende di tante. Gigi, il nostro ascoltatore, l'infermiere, si intende di tante cose, non solo di pollo, bistecca, dice. Devi mettere l'aspirazione delicata per i tappeti persiani. Allora lì puoi utilizzare anche quella che... Questo se ne intende, insomma, fa l'infermiere. Ma l'ha visto di tutti i tipi. Sì. Mentre Gigi, quando l'insegnante lo chiamava alla lavagna, diceva: parlami della masturbazione, faccio uno schizzo alla lavagna, diceva lui. Vero?
Sì.
Beh, sono le
riempivo la
è tardi, possiamo parlare. La fascia protetta è finita, no? Protetta nel senso in favore della tetta.
E facciamo una bella parabola.
Allora, Bombay, quanto tempo abbiamo ancora? Ah, vedi, ciao Gigi, dice Cristina. Ha, vedi, ti ha riconosciuto.
O ce l'hai piccolo, ha fatto il segno, o ce l'hai piccolo e poco tempo, non so.
Oppure vuol dire due dita di bianco. Dita.
Avete visto che bel ciuffetto c'ha Bombay?
Sì, sì, è vero, è vero.
E le cuffie anche.
Prima o poi lo faremo parlare. Hai il dono della parola, Bombay? Non ce l'hai.
Non ce l'hai.
Gesticola e basta. Lui potrebbe essere uno.
Ricordavo un altro regista che invece parlava tanto.
Sì, vabbè. Che parlava pure troppo.
Esatto. Lui vuole fare quello che fai tu, il mimo. Guarda che ti sta rubando l'idea. Lo speaker mimo alla radio. Attenzione.
Sembra quello di... È una mia idea.
Sembra quello di Giovanni Giacomo quando faceva il mimo. Ti ricordi come si metteva nella vetrina? Così. Va bene, insomma, siamo arrivati alla fine della puntata.
Grande puntata.
Siamo divertiti. Abbiamo avuto ospite Eric, che è un doppiatore. Abbiamo avuto un po' di messaggi degli ascoltatori, come al solito. Non siamo riusciti a leggerli tutti, perché non è un po'...
Non ce la facciamo.
Sono tanti.
Le linee sono intasate. Le linee sì.
I componete, sono bollenti.
Componete lentamente i numeri. Torniamo martedì prossimo, si spera, se non c'è un'altra zona rossa, zona gialla, zona verde, zona blu.
Perché lunedì esce il nuovo di PCM,
non so, e può darsi sì che piazzi la zona rossa, quindi vediamo. Però potremmo anche magari registrare, no? In un qualche giorno prima e andare in onda lo stesso, come abbiamo fatto martedì scorso.
Bisogna comunque rispettare le regole, eh?
assolutamente.
Quindi domani bistecche a tutti.
Comunque, diciamo, se non ci azzonano rossi, noi il martedì dalle 21 alle 22.30 siamo qui, DJ Fox Radio, scusate il disordine, il nome della trasmissione più ascoltata nei migliori reparti psichiatrici d'Italia.
Anche nei reparti dove si estraggono oggetti dai
oggetti, corpi. Sì.
Salutiamo tutti gli estrattori.
Sì, sì, sì.
Reparto estrazione.
Il nostro compito è quello di intrattenere quelli a cui estraggono le cose.
Vorrei
chiedere
a Gigi, ma poi tutti questi oggetti li conservano, fanno una specie di bacheca oppure buttano?
Dobbiamo chiedere a Gigi. Allora...
Credo che la parte alimentare la buttano, perché non posso conservare.
Sì, Gigi ha detto: abbiamo una stanza che si chiama Gigi di DJ Fox Radio. Cioè, è una stanza solo per te.
Solo praticamente. Per me. Grazie.
Sì, no. Scrive Fontana, già parla di rosso, però dice: attenzione.
Okay.
Rosso diretto, fallo sull'ultimo uomo. A proposito, c'è stata una partita. Quando è stato? Domenica?
Sì.
La Juve contro il Sassuolo. Vabbè, non ne parliamo di calcio, perché
io
noi
non
siamo...
Non nulla io di calcio.
Il Milan ha vinto comunque 2-0.
Beh, siamo sempre in certa classifica, diciamo. Va bene, allora potete scriverci alla nostra email, che è, scusate il disordine, web@gmail.com, oppure telefonarci al 351 96 026 12, 351 96 026 12. Luigi dice: gli oggetti estratti li rivendiamo agli stessi pazienti. Certo, se tu hai l'aspirapolle, quella cosa ti serve a casa, no?
Sì,
il pentolino per fare il latte ti serve.
A me in Houston non me l'hanno mai venduti, però
ok, abbiamo già cotti. Poi potete andare sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Facebook, scusate il disordine. Noi poi verso la fine della serata scadiamo sempre totalmente. Sì, sì.
Ma arriviamo anche noi un po' comodi.
Abbiamo anche Instagram, che è, scusate il disordine web. Yeah. Poi Carrese Pro Patria, dice Luigi. Questa è una citazione, ragazzi. Da un film. Quale film? Quale film?
Non me lo ricordo.
Dai, dove c'è? Dove c'è Diego Brantuono che fa la schedina?
Non mi ricordo.
Carrese Pro Patria?
Eccezionale veramente.
Eccezionale veramente.
Vedete che se vi impegnate qualcosa tirate fuori. Sì. Proprio, tornando al discorso di prima. Se vi impegnate qualcosa tirate fuori. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo. Mirko, Gigi, Mauro e il DJ Bombay dall'altra parte del vetro vi salutano, vi invitano a seguirci ancora settimana prossima dalle 21 alle 22.30. E
grazie a tutti per essere venuti.
Esatto. Grazie a tutti per essere venuti. Ciao,
buona bistecca a tutti.